Radio Incontri in Blu presenta La Costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Spes Ultima Dea.
Ciao a tutti amici e bentornati a farmi compagnia mentre aspettiamo tutti insieme l'ora di cena. Mi piace pensare che stiamo facendo un happy hour virtuale, ascoltando buona musica e ridendo, scherzando. Io sono Cecilia Falchi, alias la Costola di Adamo, per chi appunto mi ha già sentito nella prima puntata, e invece appunto per chi si è appena sintonizzato, benvenuto in questo spazio radiofonico. Magari stai facendo zapping e sei capitato, ecco, ad ascoltare Radio Incontri in Blu. Quindi benvenuti a tutti amici di Radio Incontri in Blu. Questa appunto ufficialmente la seconda puntata della mia rubrica, La Costola di Adamo Blog, e appunto io sono l'autrice, la curo da quasi 9 anni ormai, quindi è una lunga relazione effettivamente con il mio blog. E qui appunto, come dicevo nella prima puntata, racconterò le mie riflessioni, i miei paturni e quelle che sono le difficoltà quotidiane, ovviamente nel mio caso appunto dell'essere donna, però sono difficoltà quotidiane che ovviamente possono avere tutti al giorno d'oggi. Settimana scorsa ho tentato di superare la mia ritrosia iniziale di ascoltarmi e ho deciso quindi di ascoltarmi in diretta ed è stato molto piacevole, perché al di là del fatto che avevo bambino numero uno che stava saltando praticamente nel seggiolone e voleva rovesciare tutta la pappa, e bambina numero due che invece si lamentava che stava ascoltando la radio quando in realtà voleva guardare i cartoni, quindi nonostante questo caos serale che si ripete principalmente tutte le sere, sono riuscita ad ascoltarmi, sono molto contenta perché mi ha, diciamo, dato un senso di gratificazione, perché al di là del lavoro, al di là della famiglia e della cura della casa, stavo facendo effettivamente qualcosa per Cecilia, quindi questa rubrica, questo progetto è una cosa che faccio per me, quindi sono molto contenta di essere riuscita a ascoltarmi, anche perché era stata una giornata abbastanza faticosa e quindi insomma mi ha dato un minimo di carica. Allora, prima di iniziare io direi di prenderci un po' di tempo e ascoltiamo ovviamente sempre canzoni abbastanza commerciali, e in questo caso di nuovo anni 80. Questa è una canzone che viene dalla colonna sonora di un film che amo particolarmente, che appunto in italiano è Chiami col tuo nome, di Guadagnino, di Luca Guadagnino. Ed è un film bellissimo, che secondo me ha ovviamente dei temi importanti, ma anche una bellissima colonna sonora, e quindi vale la pena di guardarlo secondo me anche soltanto per la colonna sonora. Quindi ascoltiamoci insieme Love My Way dei Psychedelic Furs.
Not enough.
ha visto il film si ricorderà ovviamente la scena del ballo con questa canzone, e quindi io tutte le volte che l'ascolto mi viene proprio da muovere i piedi, proprio come nella scena del ballo. È abbastanza, come si dice, ipnotica come melodia, mi piace tantissimo. Magari con un paio di Converse ai piedi fa proprio tanto anni 80. Allora, il post che vi leggerò oggi, che appunto viene dal mio blog, è ironico e si ricollega un po' con quello che ironicamente dicevo nella prima puntata, nel senso del mio desiderio nascosto, ma neanche troppo, di scappare nei paesi scandinavi. Il post, appunto, dalla costola di Adamo Blog si intitola "Dovevo sposarmi un norvegese". Non voglio cadere vittima di banali stereotipi o contribuire alla diffusione dei soliti cliché sul genere maschile, almeno più di quanto non abbia già fatto in passato. Ma con la nascita di Pargolo numero 2 mi rendo sempre più conto che dovevo spostarmi più a nord nella ricerca dell'anima gemella. E per nord intendo il mare del nord. Dovevo sposarmi un norvegese, insomma, o come suggerisce Wikipedia, un islandese o finlandese, nazioni in cima alla classifica europea per parità di genere. Certo, la barriera linguistica e il freddo sarebbero state grosse prove d'amore. Ma dopo tutto, quale donna può seriamente affermare che il proprio compagno o marito sia in grado di recepire comuni impulsi sonori di una conversazione pur condividendo lo stesso idioma? Ecco, sono ricascata sul facile cliché dell'homo surdus et mutus. Per quanto riguarda il freddo, mi sento di rivalutare la possibilità di coprirmi dalla testa ai piedi con piumini informi che non fascino il punto vita. Sulle scarpe si giocherebbe la sfida maggiore, ma dopo tutto, quale sacrificio per la parità di genere è necessario? Voglio un uomo che mi giri con un bebè stretto nella fascia e che sfoderi dalla cintura pannolini e pasta barriera con la sicurezza con cui taglia la legna per scaldarsi dal freddo artico. Dopotutto, io me lo immagino un po' così in norvegese. Basta con uomini lagnosi, uomini mammoni, uomini che sbandierano i propri stipendi neanche stessero salvando il mondo. Uomini che sembrano illuminati, ma che poi preferiscono giocare a videogiochi nello smartphone fino alle 2 di notte, quando ti cerchi di addormentare per l'ennesima volta il pargolo numero 2 con la speranza di dormire almeno 4 ore in tre tempi. Basta inchinarci al gran superuomo che si rende disponibile a fare la spesa e lavare i piatti una volta alla settimana. Siamo molto lontani da una reale ed equa divisione del carico mentale e fisico in quella che viene spacciata per la famiglia tradizionale. Ma chi la vuole poi sta famiglia tradizionale? Io voglio una famiglia norvegese. Perché la preoccupazione di come gestire i due figli dovrebbe essere la mia prerogativa? Che devo essere io a chiedere un part-time per cercare di conciliare lavoro e famiglia? Ma che viene dato per scontato che sia la donna ad occuparsi della prole e che lo faccia anche in modo impeccabile? Che mentre io rimpiango un uomo norvegese, dall'altra parte del letto ci si lamenta che non sono abbastanza performante nella gestione della casa? Sento tanto parlare di parità di genere, empowerment femminile, ma oltre che dalle istituzioni, il cambiamento deve avvenire dentro le nostre amate mura casalinghe, senza che una donna sia costretta a emigrare con il pensiero verso il freddo. E non mi dite che sto raccontando una realtà inesistente, perché ho molte cartucce da sparare, WhatsApp alla mano di amiche nella stessa barca. Il vero stereotipo duro a morire è quello della donna caregiver, non dell'uomo menefreghista. Quella sono la prima a volere nell'estinzione. Quindi evitiamo un'immigrazione di. Ah, questo è un post ironico, ma fino a un certo punto, anche perché non posso negare che dopo la nascita dei miei figli io mi sia sentita veramente stretta in quella che definisco la morsa del patriarcato. Mi sento legata a delle responsabilità che secondo me dovrebbero essere condivise tra i genitori, ma che però nella realtà ricadono principalmente su di me, quanto donna, su di me appunto sulle altre donne. In primis, la cura familiare, quindi la cura della casa e la cura della famiglia. In Italia, nel nostro paese, appunto, manca una parità di genere sostanziale. Quella che similanta è spesso una parità di genere formale, nella realtà, nel quotidiano, questo non è presente. Nelle famiglie, spesso questo non è presente. Quindi, quello che dovrebbe essere raggiunto, secondo me, al di là degli slogan propagandistici o delle esasperazioni, è una normalizzazione della parità di genere, una vera uguaglianza, o almeno questo nelle divisioni dei compiti familiari, ovviamente. Soprattutto dobbiamo avere la possibilità, noi donne, di essere tutto ciò che vogliamo, e non soltanto perché lo dice Barbie in uno spot televisivo. Io sono cresciuta in una famiglia dove i compiti casalinghi, quindi le faccende domestiche, ma anche la cura appunto dei figli, era equamente divisa. Sono cresciuta prevalentemente con mio padre, che stava moltissimo a casa e quindi si è occupato principalmente di noi quando eravamo piccole, mentre mia mamma lavorava e lui cucinava, puliva, si occupava di noi. E quindi per me è del tutto normale una equa divisione dei compiti familiari, ovviamente. Io sono cresciuta così, considerando questo la normalità, normalità che purtroppo poi mi sono resa conto che era molto, molto legata invece alla mia sfera personale. Forse mio padre aveva dei geni norvegesi di cui io non ero assolutamente a conoscenza, però ecco, sono cresciuta con l'idea che io potevo essere tutto quello che volevo, potevo avere tutto quello che volevo, e su questo appunto ho scelto di dedicare la canzone che adesso ascoltiamo insieme, così poi dopo riprendiamo con calma questo discorso che è anche un po' pesantuccio. Quindi ascoltiamo i miei amatissimi Queen con I Want It All.
We'll be right back.
I Queen non tanto per sminuirli, ma per me sono proprio come un tubino nero, nel senso vanno bene per tutto, in tutto, e sono onnipresenti nella mia vita. Allora, tornando al nostro discorso appunto iniziale, all'idea della normalizzazione della parità di genere, l'altro giorno ho chiesto a mia figlia, con 7 anni, che cosa avrebbe voluto fare da grande e se c'era qualcosa che lei pensava di non poter fare da grande. Ero abbastanza conscia della risposta che mi avrebbe dato, infatti quando poi gliel'ho chiesto mi ha detto: "No, mamma, io posso fare tutto quello che voglio perché sono una bambina molto intelligente". Va bene, al di là della sua alta autostima, di cui ero abbastanza a conoscenza, questa risposta mi ha ricordato quella sensazione che dicevo prima, appunto, di possibilità. Di avere questi orizzonti aperti nel futuro ed è una sensazione bellissima, sensazione che io fino a che ho studiato sempre ho avuto, appunto, come dicevo prima, l'idea di essere cresciuta comunque in una famiglia dove non c'erano dei ruoli prestabiliti, l'idea di aver studiato materie umanistiche per 5 anni al liceo classico che mi hanno insegnato che la cultura è la base veramente per l'indipendenza. Per essere autonomi e sempre sicuri di quello che si fa nel mondo. Quindi io finché ho studiato, compresa l'università, ho mantenuto quest'idea della sensazione di orizzonti, di possibilità nel futuro. Poi la crisi economica, ovviamente, che tutti conosciamo, che più o meno ha coinciso con la mia triennale nel 2008, e l'entrata nel mondo del lavoro ha un po' cambiato quello che era la mia, ovviamente, percezione del mondo. Il mondo del lavoro mi ha fatto capire più di una volta che il fatto che io fossi donna mi faceva rientrare in una categoria di candidati che non era così tanto idonea, soprattutto a lungo termine. Le donne lo sanno, in molti colloqui viene chiesto se si vogliono avere dei figli, quando si vogliono avere dei figli, se si ha un compagno, se si ha un marito, cosa pensa il nostro marito o barra compagno di questo lavoro? Mi è stato chiesto anche questo. Ovviamente no, le stesse domande non vengono fatte agli uomini, quindi quello che vi sto dicendo adesso non è assolutamente un cliché, ma in realtà vera. Quindi il mondo del lavoro non vedeva veramente il mio lavoro, il mio valore, scusate. Ma in contemporanea, crescendo, mentre io non venivo vista dal mondo del lavoro per quel che valevo, automaticamente le scelte che avevo fatto, o meglio, di fare una famiglia con il mio compagno, mi invece inquadravano come la miglior candidata per la cura dei figli. Cosa abbastanza assurda, comunque. Questa è stata ovviamente la realtà. È così che mi sono trovata un po' incastrata in un ruolo che altri avevano prestabilito per me. E è stato lo shock iniziale, ovviamente, dopo che è nata, soprattutto la mia prima figlia. Già dopo il piccolino ero più abituata a quello che gli altri si aspettavano da me, e non vuol dire però meno arrabbiata, questo lo ammetto. Questo ruolo in cui ci incastra, insomma, in questo ruolo in cui siamo incastrate spesso. È anche un ruolo un po' subdolo perché la nostra mania poi di perfezionismo spesso ci porta anche a voler essere perfetti anche in quello. È forse un bug mentale che hanno le donne nel cercare veramente di essere perfette in tutto. Questo forse dovrebbe essere il nostro primo obiettivo: scegliere di non essere perfette in tutto. E scegliere di mollare qualcosa, perché non succede niente, ve lo assicuro. Comunque, l'argomento è tanto spinoso e molto complesso, perché la realtà stessa deve essere ovviamente complessa. La cosa che io spero è che un giorno si arrivi veramente a valutare la persona e non il genere, questo è l'obiettivo che io mi auspico, soprattutto per i miei figli. Però quello che secondo me deve cambiare è ovviamente la mentalità, e quello può cambiare soltanto all'interno delle nostre mura domestiche. Comunque, sarebbe davvero tutto più semplice se fosse veramente così. Non dovrei sentirmi obbligata di cambiare cittadinanza, ecco, di diventare norvegese. Con questa bellissima battuta finale saluto voi costolette e forse anche qualche Adamo che ha il coraggio di ascoltarmi e saluto anche il vostro carico mentale che sicuramente non vi abbandonerà nemmeno stanotte. Il nostro carico mentale sempre lì attaccato. Alla prossima puntata, seguitemi, mi raccomando, sul mio blog, seguitemi sui social, scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate, raccontatemi il vostro carico mentale. Vi auguro buonanotte, perché se io potessi andrei a letto esattamente in questo momento, quindi nemmeno alle 7, e ascoltiamoci insieme una melodia stupenda, non oso neanche, insomma, descriverla. Ninna Nanna per gli adulteri di Ennio Morricone.